gente, siamo di qui al Poliradio a fare la trasmissione Hack Generation. Abbiamo iniziato finalmente e quindi si parte. Vino, ci sei?
Io salutiamo, sono.
Salutiamo il nostro tecnico Vino, Steven.
Steven Padulato qua occasionalmente verrà.
Se sentite che voce sexy, Bont.
Buongiorno.
Pronto a partire?
A trollare soprattutto.
Ma pronto a partire lo stesso?
Andiamo allora.
Andiamo e partiamo. Oggi abbiamo tantissime cose belle di cui parlare. Per esempio c'è al Poli, arrivato poco tempo fa, una notifica che ci sarà un evento il 4 febbraio, mi sembra, giusto?
Sì.
Beh, comunque
dici di questo evento.
Mi ha chiesto di notificare che ci sarà la pubblicità del loro gioco dove musica e sparatutto si incontrano. Beh, spara tutto 2D, però è sempre bellissimo. Complimenti Kero, spacca i culi.
Ma viva i giochi 2D alla fine. Siamo stupidi questi giochi 3D. Ci vuole un po' di retro gaming.
Ah, tutta questa grafica,
esatto,
tutta questa roba, basta, torniamo ai pixel.
Ma sì! Quindi, adesso cosa abbiamo preparato per oggi? Oltre a questo, oggi parleremo di... Vabbè, allora, robe anche tecniche.
Anche tecniche, sì, ma si parte con una cosa, diciamo, di svago, che è appunto Steam per Linux.
Sì.
Finalmente è arrivato.
E finalmente Gabe Newell ha deciso di dimagrire.
Quel simpatico ceccione.
Sì. Vabbè, poi si parlerà di ex Fat. Sempre di roba grassa, insomma.
Esatto,
sì,
esatto.
Sì, sostanzialmente.
F2FS, roba untuosa. Ma tanta roba interessante. Dai, 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 ne abbiamo. Per quanto riguarda le novità di Hack Generation, penso che metterò sul podcast, sempre sullo stesso indirizzo dove lo scaricavate prima, su admiral0.org/hackgeneration.xml. Scaricate i podcast e ci sentite.
Poi l'altra novità è il tecnico che non sa fare il tecnico.
Beh dai, sì che lo sai fare, sì che lo sai fare.
Yeah.
Ah sì, alla fine della... della trasmissione c'è anche una musichetta composta dal signor Erbino qui presente, che a me personalmente piace molto.
Con il Game Boy.
Lui ne sa di Game Boy. Vabbè, abbiamo anche una bella selezione di canzoni e adesso mi rendo conto che abbiamo fatto anche l'errore della prima giornata. Sì.
E qual è?
L'intro troppo lunga.
L'intro abbiamo troppo lunga. Vai, allora. Non è troppo lunga.
Non perdiamo tempo.
Vabbè, facciamo partire il primo pezzo. Prego, presentalo.
Presento. Allora, prima abbiamo... Ah sì, un vecchio pezzo che conoscete, che ha aggiunto una popolarità incredibile, però in una salsa che non avete mai sentito. Eh sì, è qualcosa di particolare. Diciamo che potrebbe piacervi. Era... Chi era? Dai.
Era PSY con Gangnam Style in versione metal. Un remix che in realtà ho trovato su YouTube.
Sì, infatti così. Infatti vogliamo sentire più vogliamo cose sentire del genere.
Più trollate micidiali, roba sì, nuova che nessuno ha mai sentito, no?
Sì, comunque secondo me dovrebbero aggiungere una nuova regola di internet. Sai quale?
No.
Sicuramente c'è una versione metal di una canzone. Sicuramente. Non so che
prima o poi la fanno, sì, tipo regola 34 bis.
Aia.
Più o meno.
La regola 34 mi suona male. Non diciamo, cercatela su internet, però non garantiamo la vostra salute mentale.
Cercate allora Rule 34 Super Mario, ad esempio, per dire.
Perché?
Non lo so, magari si trova qualcosa di interessante.
Sì, come cercare segni notevoli, non esatto, ve lo consiglio. Esatto. Siete matematici, lo sappiamo, però non cercatelo su Google. Fidatevi. Comunque, adesso parliamo di Valve.
Valve, di videogiochi soprattutto. Appunto, aiutati da questa musichetta di Mario Bros. E allora, la grande notizia è che praticamente...
Gabe è dimagrito.
No, sta dimagrendo. Oddio, gli è venuta una barba da Babbo Natale, in realtà, mi pare. Praticamente.
Beh,
è diventato migliore di Babbo Natale. Più o meno è. Però la cosa, soprattutto, diciamo, fantastica per tutti gli utenti Linux, soprattutto per quelli Ubuntu, ma diciamo anche in generale per quelli Linux, è che finalmente abbiamo Steam per Linux.
Steam per Linux? Che figata! Quindi siamo su Windows, Mac and Linux.
Esatto.
Tre piattaforme.
Half-Life 3 confermato, no?
Sì, sì, non è un fake, ragazzi, non è un fake. Tre piattaforme. Finalmente Gaben ha superato la sua paura del 3.
Finalmente sa contare fino a 3.
E si diciamo spera che uscirà.
Si spera che uscirà Half-Life 3, ma quella non è, diciamo, la notizia principale. La notizia principale è che oltretutto ne stanno facendo una buona promozione di Linux, al punto tale che addirittura stanno mettendo sulla home page del Steam un logo, il classico logo del pinguino con scritto di provare la beta e un link per scaricare Ubuntu.
Quindi tutti quelli che usano Windows vedranno quel link.
E sarà,
che bello.
Magari se i videogiochi erano l'unica cosa che ancora li tenevano attaccati a Windows, potrebbero pensare di cambiare.
Ma io non uso Linux, non ci sono i videogiochi.
Ma smettila, piagnone.
Adotta un pinguino.
Sì, anche tu, Bont. Ma te, Bont, cosa pensi di questa cosa?
Che ormai Windows non ha più senso. Bisogna cancellarlo. Basta.
Entusiasmo, ragazzi.
È rimasto deluso da Windows 8, direi che è.
Sì, comunque vorrei far notare come stasera è entusiasta il nostro amico Bont qua. Ragazzi, sono entusiasmo.
Ho un esame,
raccomando,
di statistica domani.
E infatti,
ovvio.
Quindi, cioè, infatti. Ormai è più che entusiasta, è rassegnato completamente.
Sì, comunque, adesso come adesso, sappiamo per certo che presto avremo altre news da Valve per quanto riguarda Linux. Già hanno portato tanti giochi, come Serious Sam 3 l'hanno portato a Linux, hanno portato di recente anche Counter-Strike, il primo Half-Life, quindi ci si aspetta tante belle cose. Vabbè, con questa vi lascio con la canzone dei Swallow the Sun, New Moon, godetevela, ragazzi.
Di nuovo qua. Adesso parleremo di un argomento non molto noto ai più, però visto che questo è un programma di hacking, dobbiamo farlo, dobbiamo parlarne.
Sì, adesso preparatevi, sedetevi bene, perché vi spiazzeremo con questo argomento, perché è abbastanza tecnico. Allora, quello di cui parleremo adesso si chiama F2FS e XFAT. Due file system, uno made by Samsung e l'altro fatto da Microsoft. Qualcuno ha delle obiezioni a riguardo? No? 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 Ok, allora iniziamo a parlarne. XFAT è un file system bellissimo nato dalle ceneri di FAT, quel simpatico sistema, quel simpatico FS che vi faceva dividere ogni file in dimensioni massime di 4 GB.
Quindi ricordiamo epoca MS-DOS.
Certo, FAT 16 era però.
E mentre lo faceva sotto passava questa canzoncina.
Certo, certo. C'è gente anche in questa stessa auletta qua, in quale siamo adesso, che tentava di registrare con la PlayStation qualcosa e tentava di registrare su un file system FAT. Cosa succedeva?
La PlayStation ha il suo file system bello chiuso, cifrato, in modo che nessuno possa andare a sputtanare i giochi. Soltanto che quando esporti sulla chiavetta ovviamente supporta solo il FAT 16 e quindi se il file purtroppo era superiore a 4 giga...
Purtroppo. Quindi hanno inventato il FAT 64. Il FAT 64, che sarebbe XFAT, permetterebbe dimensioni, diciamo, enormi di file fino a 16 exabyte, che non sono pochi, credetemi. E questo file system dovrebbe essere particolarmente adatto alle chiavette. Solo che c'è un piccolo problemino. Questo file system ha il problema dei patent. Quindi chiunque tenta di fare un device che supporta XFAT, che supporta le tecnologie Microsoft, può essere, diciamo, stuprato a sangue dalla stessa Microsoft. E questa dubito sia considerata una cosa bella. Quindi meglio evitare. Per questo è partita la Samsung. La Samsung già doveva pagare tante cose alla Microsoft, sempre per la questione di FAT e altri patent. Quindi ha deciso di sfoltire tutte queste richieste e ha creato il file system chiamato F2FS. Questo file system simpatico permette di essere usato molto bene sui flash, cioè sulle chiavette, sui SSD. Le cose simpatiche è che è molto veloce, infatti batte quasi tutti i file system su Linux per la velocità su chiavette, E poi anche open source, quindi dalla prossima versione del kernel, la 3.8, sarà disponibile dentro al kernel stesso. Quindi potrete formattare le chiavette direttamente con quello.
E non è della Microsoft.
Non è della Microsoft, è però, però c'è il problema ancora che non si può usare su Windows. Nel senso che... Che peccato, quanto mi dispiace, non potete neanche immaginarlo. Però siamo in attesa che qualcuno scriva un driver. E quindi adesso introduciamo un'altra canzone. Quindi questa è una delle mie preferite. Dai, Ensiferum Unsung Heroes, godetevela. Erano gli Ensiferum con Unsung Heroes. Bellissima canzone, bellissima. Quindi adesso ci parla Erbino, il nostro tecnico che fa anche da speaker, che uomo multifunzione.
È una stampante,
infatti fa anche da scanner, guardatelo. Comunque, adesso parleremo di Ubuntu. No, aspetta, ma prima... Doveva dire qualcosa.
Io devo scappare perché, dato che stiamo parlando di NTFS, devo andare a deframmentare. Quindi devo lasciarvi.
Comunque, Mencio, guarda che non usiamo NTFS perché la struttura dati è talmente complessa che fa collassare la tua chiavetta dopo un anno e mezzo di utilizzo. Ciao! E quindi, Bino, vai!
Allora, niente, volevamo parlare di Ubuntu perché Ubuntu ha fatto questa notizia, ovvero che rilascerà Ubuntu Phone OS. Cosa sarà questo Ubuntu Phone OS? Sarà l'ennesimo sistema operativo mobile basato su HTML5 tipo
Tizen,
Firefox OS, tipo Tizen che mi hai nominato tu. E quindi ovviamente tutti si sono scatenati perché Ubuntu è la distro più diffusa e più odiata del mondo. E quindi partiamo. Perché Ubuntu dovrebbe fare un altro sistema operativo?
Perché Ubuntu fa schifo.
Perché altrimenti cosa trolliamo?
Esatto, cosa trolliamo a fare? Infatti.
Non fanno niente.
Comunque niente, io ho visto un video che avevamo fatto al CES di Las Vegas. E diciamo che il sistema operativo era fantasticamente laggoso, perché
ma giustamente
vedere, scorrevano le schermate e bloccava tutto. Però loro dicono è ancora una alfa, una beta. Quindi a quanto pare a fine febbraio rilasceranno un'immagine per cui chi ha un Galaxy Nexus come me può
il
provarlo,
sottoscritto.
Come il sottoscritto può provarlo sul telefono. Io adesso però non so se lo installerò, perché adesso sono intrippato con Ingress, di cui vi parlerò dopo, e quindi non so se troverò il tempo di metterlo.
Beh, però Ubuntu in teoria dovrebbe essere più responsive perché non ha una Java Virtual Machine in mezzo come Android.
Ma in realtà hanno visto un update poco dopo il CES che già lo rendeva molto più fluido. Avevano fatto vedere un video rispetto a quello che avevamo mostrato al CES.
In che senso?
Molto più fluido a livello grafico, cioè tu facevi...
Sì, ma c'è la VM o non c'è la VM?
Non c'è la VM, non c'è la VM, e si programma nativamente con Qt, se non sbaglio.
Ah, che bello!
Sì, puoi fare due tipi di applicazioni, mi sembra, o quelle HTML,
CSS,
JavaScript, le solite robe lì, oppure quelle native. Facevano vedere la differenza, mi sembra, tra anche la versione nativa dell'applicazione per le foto e la versione non nativa in HTML. Si vedeva che quella nativa andava molto più veloce.
E certo, caspita, HTML5 anche usando WebKit, anche usando Gecko direttamente, resta una ciofeca sui ARM.
Comunque, perché... prego.
Comunque si parlava
bashando HTML5.
Sì, perché non puoi creare una cosa che giri sul mobile veloce in un linguaggio che non parla direttamente con la macchina. Non è possibile.
Ma lo sai che bisogna usare una cosa più vicina al ferro come jQuery, eh?
Ma vai a cagare.
Comunque l'altra news invece di Ubuntu è che stanno valutando, a quanto ho capito viene fuori ogni tot questa notizia, però questa volta sembra serio, stanno valutando di passare a una modalità di rilascio rolling, ovvero per i non del settore. Cosa succede? Adesso Ubuntu esce ogni aprile, ogni ottobre con la versione. Ad esempio Allora, aprile è uscita la 12.04, aprile 2012, a ottobre è uscita la 12.10, adesso a aprile uscirà la 13.04
e poi invece... la 13.99 e poi la 66.66 e così moriremo tutti.
Invece ora valutano, al posto di fare queste versioni ogni 6 mesi, di continuare a rilasciare pacchetti aggiornati tra due versioni, e le versioni stable tra virgolette saranno distanziate 2 anni, ma in mezzo tra questi 2 anni ci saranno aggiornamenti dei pacchetti, diciamo.
Sì, quindi faranno come Arch Linux.
Esatto, come Arch Linux. Io personalmente non
quindi
sarei
passano
contro
a systemd.
Quindi passano a systemd. Ah, su questo ne parleremo. Abbiamo anche per questo delle cose. Beh, comunque non è una proprio un annuncio, diciamo così. Stanno facendo delle modifiche, da quello che ho sentito io stanno solo facendo delle modifiche per rendere il passaggio più facile, non ci stanno pensando seriamente ancora.
Boh, io tutte le volte che aggiornavo da una versione all'altra di Ubuntu cancellavo tutto perché non mi fidavo, tipo mi è capitato un paio di volte che esplodesse il sistema, quindi io o mi tenevo una versione stabile oppure...
Beh...
cancellavo tutto e ripartivo da zero.
Beh, però l'update attuale funziona. Per esempio sui server sono riuscito a fare 3 update di versione, dalla 10.10 alla 12.04, e praticamente è andato tutto liscio. Beh, ovviamente ci sono voluti un po' di Red Bull e tutta la notte a disposizione, però ci si riesce.
È il pane degli informatici alla fine.
Certo. Vabbè, quindi adesso annunciamo la prossima canzone
scelta da moi.
Ah,
e
sì?
Sono i Primus, che sono uno dei miei gruppi preferiti, con John the Fisherman. Ecco a voi Mr. Les Claypool.
I miei preferiti. Ed erano i Primus con John the Fisherman. Beh, adesso parliamo di Ingress. Io non ho la più pallida idea di cosa sia, però lascio la parola al nostro ingegnere. No,
magari
Erbino, dai Erbino.
Allora, Ingress è un gioco pubblicato dalla Niantic Labs, che è una divisione di Google, ed è questo gioco basato, immaginatevelo come un Foursquare più tattica, più strategia. Ci sono 2 squadre, gli Illuminati e la Resistenza. C'è tutta una storia dietro, che gli Illuminati vogliono che questo popolo alieno ci invada per mostrarci la luce, e invece la Resistenza non vuole, e tutte queste cose. Il concetto del gioco, anche senza sapere la backstory,
non so perché mi viene in mente Anna Light and Magic.
E non so cosa sia.
Ma vi prego, ragazzi, vi prego. Ma che gioco è? Un altro Foursquare? Ma
aspetta,
perché?
Aspetta. E uno va in giro e trova questi portali. I portali sono creati dagli utenti. Come si fa? Fai una foto geolocalizzata a un monumento. Tendenzialmente sono monumenti. E la invii a Google. Google, dopo un mesetto, crea un portale lì. E tu devi andare in giro a conquistare questi portali. Allora,
oddio,
detto così è molto... Però guarda che prende. Io ci sto giocando da un paio di settimane e mi sto prendendo bene. Ma soprattutto, rispetto a un gioco per cui ti metti lì e giochi al computer, è un gioco che ti fa camminare. Perché io, ad esempio, ho passato 1 ora e mezza, 2 ore l'altro giorno in un parco a Milano che non conoscevo, perché ho detto: ah, guarda quanti portali! Ho preso, sono entrato nel parco e ho girato per 2 ore in questo parco.
Ecco perché non passi gli esami.
Esattamente.
Google ha trovato il modo di risparmiare sulle Google Car.
Certo. Esatto. Perché ci sono poi una serie di, diciamo, elucubrazioni sul perché Google abbia fatto questa cosa. Si parte da l'ha fatto perché così ha tutti i monumenti per quando poi farà la sua app di realtà aumentata, in cui si vedranno i monumenti. E ci sono quelli che, secondo me, cosa probabile, dicono che l'ha fatta per quando farò, perché adesso è in beta privata,
sì,
bisogna farsi mandare l'invito, e dicono che l'abbia fatta come app da lanciare insieme ai Google Goggles, per cui uno,
oddio,
si mette gli occhiali, va in giro per la città, vede il portale
e viene insultato da tutti,
e viene
che
insultato
passano
da tutti. Ma già adesso crea delle situazioni imbarazzanti. In America c'è già chi è stato arrestato perché si è messo davanti a una stazione di polizia a catturare un portale. È stato lì tipo 2 ore. I poliziotti sono usciti, hanno visto che era lì da 2 ore, l'hanno preso e l'hanno messo dentro, perché in America sai che non si fanno troppi problemi.
Certo, certo. I poliziotti serve and shut up.
To serve and shut up.
E va bene, va bene. Quindi adesso che canzone abbiamo? Ah sì, abbiamo per soddisfare un certo Otaku 22 una canzone speciale. Qual
esatto.
è la canzone?
Sono i Maximum The Hormone con Chuchu Lovely Munimuni eccetera eccetera.
Chuchu motherfucker.
Vai Otakon, traducicela.
Ed erano non so chi con non so cosa. Quindi andiamo a parlare del prossimo argomento. Questa canzone era dedicata al nostro ascoltatore che adesso si trova in Giappone. Il signor Otaku 22 che è
Okama
in chat.
22.
Certo.
Io sono da lui, tra l'altro.
Ne sa tanto di Okama.
È tardissimo.
Sì, è in after per noi. Grazie Otakon.
Saranno le 3 di notte ormai, praticamente. Sì. Vai a dormire.
Cazzone, vai a dormire. Comunque, adesso parleremo di System D, un sistema che
scatena molti flame.
Certo.
Penso che sia descritto in prima riga su Wikipedia.
Sì. L'autore Pöttering ha fatto un articolo che parla dei vari miti di System D, quindi le varie cose che dicono dice la gente che si lamenta, che rompe le palle. Vabbè, quindi parliamo dei primi problemi. Il primo mito: System D è monolitico. E invece no, non è monolitico, perché è composto da, attualmente è composto da circa 69 binari diversi che fanno solo la loro funzionalità e basta. Parliamo del secondo, e questo è il più meno importante, diciamo il primo, ma c'è la gente che si lamenta che non è Unix Way, e vabbè, sono 69 tool, fate voi.
Che dovrebbero essere tutti script bash, se no non va
ma
bene,
per favore, script bash sono lenti per l'avvio. Systemd is about speed. No, non è vero. Systemd è fatto nel modo giusto, nel senso è fatto nel modo che il sistema si avvii in modo più parallelizzato possibile contando le dipendenze. Quindi in teoria tutto in System D è parallelizzabile a meno che abbiate delle situazioni particolari. Poi System D è irrilevante per i server. Neanche questo è vero, perché grazie a System D potete configurare il vostro web server ad avviare Apache o Nginx quando gli arrivano soltanto le richieste, oppure certi servizi avviarli soltanto quando c'è la richiesta. Poi si parla di systemd che non è compatibile con i shell script. Anche questo è falsissimo, perché systemd è compatibile con il sistema degli init scripts tradizionali, quindi potete mettere script, potete fare avvio ibrido, potete fare in modo che i vostri script vengano avviati da varie configurazioni e così via. Insomma, è una cosa multiuso, molto forte e molto veloce.
Ma systemd
lamentati ancora.
È scritto Gattuso di dirlo.
Ah sì?
Io no, non prima, vedo qua. Prima in privato.
Systemd. Vabbè, Gattuso c'ha qualcosa con systemd, quindi io non posso accontentare tutti, però posso dire che systemd è modulare è possibile scegliere cosa compilare e cosa non compilare. È fatto partendo da zero soltanto per avere una base per tutti i Linux. Vabbè, partiamo.
E poi ravviva le mailing list, quindi è un
certo,
pregio.
Io non sono né pro né contro systemd, sono pro flame. Per
certo,
cui va benissimo.
Forse c'è solo una precisazione da fare, che Gattuso non è il calciatore.
Esatto,
è uno dei nostri.
Vabbè, adesso parte.
E questi erano i Tyr con Shadow of the Swastika. Tyr non è inteso il camion.
È un gruppo, diciamo, molto... non si definiscono loro Viking, infatti mi odierebbero.
Si definiscono camionisti, no?
Esatto. No. Vabbè, adesso parliamo di Mega.
Sì, ci siamo tenuti l'argomento più grosso, appunto.
Più Mega.
Più Mega. E quindi dopo il ride che hanno fatto alla sua villa, qualcosa come un anno fa, mi sembra.
Sì.
E hanno rotto il suo giocattolino.
Sì.
Oh, poverino.
E soprattutto gli hanno impedito di giocare a Call of Duty, quindi avrà perso pure il top della classifica. King.com torna alla ribalta con il nuovo Mega.
Perché lui deve dimostrare che ce l'ha Mega.
Che ce l'ha molto Mega.
Sì, sì, questi certo. Complessi, questi problemi. E quindi non solo è ritornato con questo nuovo servizio di file sharing, ma soprattutto è un file sharing che sostanzialmente gli fornisce una ottima negazione plausibile in caso di violazione di copyright, visto che è tutto criptato.
That is mutande di latta, ragazzi, mutande di latta per lui,
mutandoni, perché
esatto. E quindi cos'è che ha di nuovo questo file sharing made in Mega by kim.com.mega.co.uk
.uporn.
Vabbè, dai, andiamo.
A parte il fatto che non possono esserci server di Mega in America per motivi abbastanza ovvi dopo l'ultima
ovviamente.
Volta che, dopo la storia con Carpazia, che era l'hoster che avevano in America e che hanno ancora forse i server con sui dati lì fermi. Perché e nessuno che li paga, tra l'altro, nessuno che...
E il problema è più che altro non solo per quei film, bellissimi film che sono stati persi, ma anche per esempio XDA Developers, che è un forum abbastanza noto agli sviluppatori Android, usava com'è che si chiamava?
Megapload.
Ecco, Megapload. Sì, ormai penso a Mega.
Megaporn.
Aspetta, cos'è che vuoi confessare, Bino?
Niente.
Ma non lo sapete che Milano è la città italiana con maggiori accessi a YouPorn?
Esattamente, lì
non lo sapevo. Bont, ma dove leggi queste
cose? È uscita
cose?
Sul Corriere, mi sembra, qualcosa del
Pensavo
genere.
Pensavo dicessi, Bont, ma da quanti computer ti colleghi?
caro Bont.
Ogni singolo IP, quindi vabbè.
Sì, comunque... si parlava di Mega Upload e di XDA Developers. XDA Developers metteva tutte le ROM, tutte le feature interessanti, tutti gli APK craccati, e li metteva su Mega Upload.
Però appunto hanno perso tutto.
Hanno perso tutto
come
ed erano
la pioggia, si sono persi tutte le loro dati.
Esatto, vabbè, come forse... un padulo a culo scoperto.
Forse un giorno li ritroveranno, forse non si sa. Diciamo che adesso appunto l'altra novità di Mega è che è tutto criptato con cifratura al momento tramite browser JavaScript.
Sì. Molto leggera, ma
non molto
almeno
leggera. Tra l'altro non permette nemmeno di avere chissà che ampiezza di banda quando uploadi, perché tra un qualche megabyte al secondo, neanche di più, perché alla fine non è che puoi far molto. E anche se si dice che alla fine loro rendono disponibile un API, quindi qualcuno potrebbe benissimo mettersi lì e fare un client apposito che utilizza l'accelerazione del
hardware. Posto del loro client orrendo in HTML5.
Vabbè, orrendo, ci hanno provato, non c'hanno nemmeno un API consolidata per la crittografia web, quindi cosa vuoi che faccia?
Però il problema è che è solo compatibile con Chromium, con WebKit.
Io lo uso con Firefox.
Sì, però non supporta tipo il drop delle directory, non supporta alcune feature.
Ma quello è perché penso che Chrome abbia la file API, quindi è proprio una questione di API qui.
Sì, comunque la questione è che Mega tenta di sopravvivere e tenta di catturare tanta gente. La cosa simpatica è che loro possono negare di sapere qualsiasi cosa che contengano i file dei loro clienti.
Quindi se però a quel punto tu posti, perché praticamente cosa succede? Tu, se vuoi rendere pubblico un file per condividerlo con altre persone, devi dare un link al file e una chiave, che è quella che serve per decifrare il file. Chiaramente se ti metti nei forum a postare link più chiave, e ovviamente è tipo il film, che ne so, Django, chiaramente ti aprono ti aprono il culo, perché
ovviamente
anche quelli di Mega possono vedere che
cosa. Vabbè, ma non è così male, ti fanno una colonoscopia, dai.
Sì, infatti.
Va bene, dai, adesso sentiamo una creazione del nostro tecnico signor Erbino, chiamata Funk You, ed è bellissima, secondo me. Godetevi sta meraviglia 8-bit
fatta con il Game Boy. We'll be right back.
Bellissima questa, complimenti Bino, complimenti. Grazie. Mi piace un casino. Allora,
Bont parlava giustamente di sindrome di Lavandonia. Perché?
Perché?
Non la sai, quella dei Pokémon, che c'era la musichetta di Lavender Town.
Sì?
Che aveva causato una scia di suicidi in Giappone.
Oddio.
C'è tutto il creepypasta che ti vai a cercare. C'era tipo lo sviluppatore che voleva far ammazzare i bambini.
Che brutta cosa.
Io punto a questa cosa con la mia musica: far ammazzare i bambini.
Beh, un'ottima scelta.
A proposito, un impegno concreto. Fare ammazzare i bambini.
Votate Bino alle prossime elezioni.
Ho fatto un contratto.
Feudalesimo e libertà. Comunque, adesso parliamo di Aaron Swartz.
Sì, parliamo di Aaron Swartz, che fortunatamente, diciamo, si è tolto la vita qualche tempo addietro. Parliamo di, cos'è, questo gennaio più o meno?
Sì,
sì, mi sembra inizio dell'anno più o meno. Dopo, diciamo, essere stato un po' perseguito legalmente per delle vicende abbastanza intricate, perché alla fine lo hanno, diciamo, abbastanza preso di mira quelli del sistema federale giudiziario americano, quindi lo hanno abbastanza inquisito, ecco.
E ma perché?
Perché pare avesse scaricato, l'ha fatto, però appunto non è che fosse una cosa proprio illegale, nel senso erano dei file ai quali lui aveva accesso, ed erano,
sì,
dei file che erano sostanzialmente delle pubblicazioni scientifiche in un archivio che si chiama JSTOR, e questo archivio
della MIT.
Non è proprio del... Sì, è il MIT, penso che abbia
accesso libero
a questo... Beh, pagano, però comunque è successo dalla rete dell'MIT. E quindi il problema è che appunto lui aveva messo in alcuni sgabuzzini così dei computer perché scaricassero
le pubblicazioni. Diciamo,
queste pubblicazioni che sono qualche miliardo, penso che ne abbia scaricate.
Sì?
Perché, anche se alla fine erano pochi giga, mi pare. Perché alla fine la sua intenzione era quella di pubblicarle, di renderle libere. Cioè, in teoria quelle pubblicazioni non erano proprio protette da un copyright o da qualcosa di simile. Erano memorizzate in questo database e per poter avere accesso bisognava pagare sostanzialmente, anche parecchio.
Ma che tristezza!
Lui ha provato a cercare di fare questa cosa, il problema è che se ne sono accorti. Perché avevano messo dei sistemi per evitare che appunto delle persone potessero scaricare troppo da questo database. Cioè praticamente lui scaricava dei documenti che poteva scaricare. Il problema è che lo faceva ad un ritmo che era troppo veloce sostanzialmente.
Oddio.
Per quello che era.
Quindi se ne sono
e
accorti.
Quindi lui ha iniziato a mettere cose per il MAC address, cambiava i MAC address, cambiava IP da diversi sgabuzzini, a diversi switch, a diverse cose. Il punto
però
è che l'hanno beccato. Ma dopo hanno iniziato a prenderlo di mira, gli hanno dato qualcosa come 30 anni, cioè
rischiava
qualcosa come 30 anni di carcere per una roba che alla fine non è nemmeno poi così tanto.
Ma eticamente è anche giusta.
Sì, alla fine.
Condividere conoscenza.
Sì, però appunto in America ormai con le questioni legate al copyright e cose del genere stanno veramente andando fuori di melone, quindi.
Sì.
Dopo Mega, sai, dopo il raid che hanno fatto senza avere nemmeno le prove.
Sì, sì, ma la cosa triste è che vai in Senato, vai nella Camera dei Deputati e cioè lì sicuramente c'è la gente di MPA, c'è gente delle varie agenzie di lobbying contro la pirateria. Ma non è pirateria, caspita. Se ti compri una cosa, ovviamente è tua. Non puoi dire che non è tua, non puoi dire che la prendi in affitto. Se no, qual è lo scopo?
Beh, qui c'è tutta la questione che dalla notte dei tempi, dalla Microsoft, anzi dicono dalla Xerox, di questa cosa della licenza, del software, però cioè, ci andrebbe fatta una puntata solo su quello, praticamente.
Sì, è un argomento molto intricato, molto, molto difficile e molto spinoso. Infatti oggi non penso che riusciamo a parlare molto, molto di questa cosa.
Ad ogni modo, in onore di Swartz, l'ho nominato giusto?
Sì, sì, sì,
sì. Beh, spero di sì.
Lo nominavano tipo Schwarz, ma non è nero, cioè Schwarz come niente, era tipo Schwarz.
Ad ogni modo, nelle settimane dopo il suo suicidio, in suo onore su Twitter, molti ricercatori hanno pubblicato i loro paper a libero accesso per tutti, per ricordarlo, quindi è stato un bel gesto.
E inspiegabilmente ha iniziato ad essere popolare di nuovo il hashtag Vasco Merda.
Non so come le due cose siano correlate, ma
non lo so, è un evergreen.
Inspiegabilmente.
Come la correlazione tra il numero dei pirati e il riscaldamento globale.
Certo.
Come accorgersi che il simbolo della Monte Paschi in realtà è un dog trio?
Oddio, no! Adesso hai rovinato la mia gioventù. Va bene. Adesso cosa abbiamo di musica?
Ultima canzone.
Ultima canzone, ragazzi. E vai! Ed era una versione jazz di una canzone che adorate, né, Bino?
Sì, assolutamente. Però in Metallica sì.
Molto espressiva. Vabbè, andiamo con l'ultimo saluto per oggi. Ci salutiamo, cari amici. Vi saluto da Radio Maria. No, non vi saluto da Radio Maria. Ave Maria, no. Diciamo che ci sentiamo martedì prossimo, sempre a quest'ora, alle 18, per un'altra puntata divertente di Hack Generation. Inoltre vi avviso che sarà disponibile, penso entro stasera, il podcast di questa puntata e delle puntate future appena le facciamo. Quindi
pensavo prima che le facessimo, cioè
sì, le puntate future,
esatto.
Prima ovviamente noi le registriamo di notte. Si sa che anche Giovanni Rana fa i ravioli di notte, quelli che gustate voi a mezzogiorno.
Con le sue manine.
No, comunque stiamo divagando. La questione è che lo trovate il podcast su admiral0.it/hackgeneration.xml. Ok, quindi a martedì prossimo.
Magari lo mettiamo anche sul sito del Paul.
E io non ho accesso. Vediamo se riusciamo a metterlo.
Paul.org. Comunque, magari ci trovate qualcosa. Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori.
E Otacon.
Otacon, che è stato fino a quest'ora.
Lì sono le 3 e 11 minuti. No, 14 minuti.
Vai a dormire,
cazzone.
Ci fai ancora sveglio, tra l'altro.
E va bene, quindi a martedì prossimo.
Sperando di sopravvivere agli esami.
Eh certo.
Un salutone ai nostri 25 ascoltatori.
Bella lì.
Ciao a tutti.
Ciao.
Martedì prossimo, bye bye.